Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, buongiorno da Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. 24esima puntata del nostro format con Silvia Antonini ai microfoni. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ormai si è un abitué anche del nostro venerdì?
Sì, perché no, dai.
Ti piace tantissimo?
Mi piace tantissimo.
La sapienza di Mauro Magnitosi in regia. Cara Silvia, quando abbiamo iniziato questo fantastico mestiere, tutti mi hanno detto non farlo. Mi ricordo il direttore di un'agenzia, di un ufficio stampa mi disse a Milano nel 2000, non fare il giornalista, l'avevo appena conosciuto, ma perché, cosa succede? Sembrava un pericolo, insomma, alla fine mi è toccato e continua a toccarmi questo ingrato compito di spiegare di che cosa si tratti, che cosa faccia giornalmente. E allora dico così: Silvia Antonini è un'azienda che deve promuoversi, deve lanciare un prodotto. E come lo lancia questo prodotto? Affidandosi alle cure di un'agenzia. Da là nasce la comunicazione, soprattutto pubblicitaria, The Sound of ADV. Fatto sta che da qualche tempo a questa parte, cara Silvia, si nota una certa disconnessione tra agenzie e marchio. C'è stata da poco, è stata lanciata da poco una ricerca, presentata più che altro, di From Five e Ad Age Studio 30, che rileva proprio una diffusa insoddisfazione dei marchi nei riguardi delle agenzie. Siamo nel mezzo di una transizione, con il risultato di non riuscire a far combaciare le esigenze dei brand con le attuali capacità delle agenzie.
Mi sembra normale, come in tutti i periodi in cui c'è un grosso cambiamento, c'è sempre questa dialettica tra le agenzie e le aziende. Comunque, in questa condizione in cui siamo stati oggetto, anzi forse lo siamo ancora, della pandemia, quindi col cambiamento che c'è stato con l'esplosione del digitale, chiaramente si è riproposta questo conflitto, se così lo vogliamo chiamare.
Tuttavia, questa ricerca di From Five Ad Age Studio 30 cerca di indicare la strada verso possibili soluzioni. E questo nostro discorso può essere anche un invito alle aziende, alle agenzie, per trovarsi, per dirci la loro, per spiegarci cosa stia effettivamente succedendo. Perché, diciamocelo chiaramente, è più di un lustro che sento parlare, disquisire appunto di queste problematiche con aziende che cercano di portare i propri prodotti, la comunicazione dentro proprio la loro azienda, e mentre le agenzie cercano di convincere i brand che loro sono ancora importanti e magari si trasformano in qualche modo, in maniera progressiva, in strutture di consulenza. La gestione del marchio è considerata così importante che le aziende si stanno assumendo sempre più responsabilità. Tra queste, lo stabilire le linee guida del marchio, la gestione delle risorse digitali e assicurare la collaborazione creativa. Tra i brand marketer intervistati c'è per esempio questo Eric Arnell, che è il CEO di BBDO Nordics, che dice: i migliori addetti ai lavori convincono le aziende che la crescita del marchio sia un'attività a lungo termine, e da qui costruiscono relazioni nel tempo con le loro agenzie.
Il 78% dei marketer attualmente gestisce il proprio brand, mentre il 14,4% sta pianificando di portare la gestione sempre del brand in-house nei prossimi 5 anni. Questo è un po' un problema per le agenzie. Solo il 25% ha riferito di usare un'agenzia per la gestione del marchio, ma intanto è abbastanza palese che il compito dell'agenzia viene in qualche modo ridotto, viene ridotto dalla spinta verso un maggiore controllo interno del branding.
In sintesi, si tratta di trovare un punto d'incontro tra cliente e agenzia. C'è un paradosso interessante, perché i marchi vogliono, è vero, controllare le loro strategie internamente, ma nello stesso tempo vogliono anche una migliore consulenza esterna. Questo vuol dire che c'è comunque l'interesse, quando non il desiderio, di una partnership collaborativa. Le agenzie devono partire da un punto fermo. Hanno un'esperienza comunque nettamente superiore, perché si trovano a collaborare con Silvia, con Davide, con Mauro Magnitosi, con Daniele Bologna, con chiunque. Quindi ci sono, c'è un libro di grande esperienza, di segreti da utilizzare in diverse situazioni. Da qua bisogna partire. Daily On Air, The Sound of ADV. Siamo quindi arrivati alla nostra prima proposta musicale di questo venerdì 29 aprile, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Mi raccomando, questo incipit che abbiamo avuto vuole essere proprio anche un invito. Aziende e agenzie, cercate di venirci incontro, cercate di raccontarci, di spiegarci cosa sta succedendo e magari trovare qualche soluzione. Ma la soluzione, se del mondo, al mondo pop rock, sembra averla trovata questo gruppo, i Fountains DC, che sembrano piombati nel 2022 direttamente dagli anni 80, ma non perché suonano gli anni 80, ma perché negli anni 80 si facevano dischi ogni anno. Questi ragazzi si sono formati a Dublino nel 2017, e da quel momento in poi hanno iniziato a fare un sacco di dischi. Ne hanno già confezionato tre, più una sorta di una serie di singoli. Escono adesso con questo Sky to Fear, che è l'ennesima proposta post-punk irlandese, dopo che il debutto del 2019, Dogrel, era stato dichiarato album dell'anno in Inghilterra. L'anno dopo era arrivato Heroes Dead, e oggi c'è questo disco. È diventato meno chiassosa la loro proposta, più sintetica, l'abbiamo già sentita, eppure la gente impazzisce. Sono arrivati all'Alcatraz poco meno di un mese fa, hanno fatto il tutto esaurito. Fountain DC, questa è Roma Holiday. De Leonard, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 29 aprile 2022. Siamo giunti alla 24esima puntata. Oggi abbiamo fatto un po' un cambio di programma, Silvia, perché di solito il Daily Right Now è la terza rubrica, invece oggi è la prima, perché abbiamo comunque un'intervista, un intervento esclusivo. Mi è venuto un flashback improvviso, così. Siamo intorno al 1981. Sono con mio padre e un amico di mio padre in un'edicola, e sono là impegnato a convincere mio padre ad acquistare Superman contro l'Uomo Ragno, un fumetto fantastico.
Ho capito.
Eccezionale. E a un certo punto, di punto in bianco, l'amico di mio padre si gira e mi fa: Davide, ma cosa vuoi fare da grande? Io veramente volevo solo quel fumetto. Cosa vuoi fare da grande? Io ho detto: ma magari, non lo so, vediamo, disegnare i fumetti. No, devi focalizzarti sul cibo, perché il business del futuro sarà tutto impostato sul cibo. Pronti, via, finisce tutto quanto, compro il giornale come se non fosse successo niente. Un flash totale. Insomma, signori, oggi parliamo di cibo, parliamo di agroalimentare, parliamo di Cibus. È stata presentata la nuova edizione della fiera, e oggi abbiamo con noi a parlarcene Riccardo Caravita, che è Cibus Food Brand Manager. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Aveva ragione quindi questo signore a dirmi: tutto sarà incentrato sul cibo, diventerà il fulcro, il focus del nostro futuro oggi presente?
Ma direi che già al tempo aveva una visione giusta e corretta.
Sì.
Il cibo in questi giorni, soprattutto in questi due anni, come non mai, è entrato sempre più al centro non solo del dibattito economico ma sociale. Il problema di vedere scaffali vuoti, difficoltà a reperire determinati prodotti, è stato realmente affrontato in questi due anni. Quindi non diamo più nulla di scontato. Il cibo è un bene primario che va custodito, e secondo noi qui a Cibus potremo trovare anche soluzioni innovative e sostenibili utili a tutti noi.
Senta, parliamo proprio, addentriamoci dentro la fiera di quest'anno. Dove si svolgerà e quando si svolgerà, e quali saranno gli argomenti, insomma i focus precisi di questa fiera?
Allora, la fiera si svolge nel cuore della Food Valley, siamo a Parma, a circa 100 km dalla nostra fiera. Abbiamo il 90% di tutte le principali produzioni DOP e IGP. Questo è il motivo per cui Cibus da ormai 25 anni si svolge qui sul nostro territorio. Siamo giunti alla 21esima edizione. Devo dire che stiamo tornando ai livelli prepandemici per qualità e quantità di espositori. Noi qui raggruppiamo oltre 3.000 aziende, rigorosamente tutte italiane, perché noi ovviamente vogliamo essere i promotori del Made in Italy. Attendiamo una platea di circa 70.000 visitatori, di cui un 15% dall'estero. E martedì 3 maggio inauguriamo questa edizione, che insomma segnerà un rilancio, una rinascita dopo un biennio pandemico molto difficile per non solo per il settore alimentare ma anche per il settore fieristico, che è stato profondamente colpito.
Grazie, sono Silvia Antonini e volevo farle una domanda a proposito di questo momento che stiamo vivendo, che è abbastanza critico, no? Si parla di aumento dei prezzi, si parla di un'influenza piuttosto importante di questo conflitto sulla circolazione delle merci. Cosa sta succedendo all'export italiano, in questo settore ovviamente del food and beverage, e voi di Cibus ne parlerete e in che termini?
Allora, devo dire che le esportazioni sono state il pilastro del sistema economico italiano in questo biennio. I consumi interni si sono pressoché azzerati, per cui ad oggi l'unica opportunità di crescita per le aziende del Made in Italy è quello di affacciarsi sui mercati esteri. Lo dicono i numeri: nel 2021 abbiamo, per quanto riguarda il settore agroalimentare, un record di esportazioni abbiamo sfondato quella che era una ipotetica barriera dei 50 miliardi di esportazioni, abbiamo chiuso il 2021 con un più 9%, per cui devo dire che il settore anche in questo biennio non si è mai fermato, ha continuato ad esportare. E qui a Cibus finalmente dopo questi due anni di inattività le aziende potranno tornare a presentare nuovi prodotti e a farli fisicamente provare, assaggiare agli oltre 10.000 buyer che ospiteremo qui a Parma, provenienti da tutte le geografie mondiali, ovviamente ad esclusione delle paesi coinvolti nel conflitto bellico e in quei paesi in cui ancora la pandemia, come per esempio la Cina, sta bloccando il paese. Ecco.
Senta, dottor Caravita, prima di salutarla, ci spieghi se c'è qualche parola chiave, se c'è qualche focus importante, qualcosa che possa descrivere questo ritorno di Cibus dopo due anni di interruzione?
Allora, da oltre 40 anni condividiamo con il nostro partner e socio, che è Federalimentare, quella che ad oggi è la mission di Cibus, ovvero quella di difendere l'authentic Italian food, nonché quella di supportare tutte le esportazioni delle aziende italiane. Per cui a Cibus non si incontreranno solo nuovi prodotti, si parlerà di sostenibilità, si parlerà anche di riutilizzo del cibo, per cui mi piace citare la collaborazione con il Banco Alimentare nel raccogliere tutti i prodotti che le aziende vorranno donare, che verranno ridistribuiti sul territorio. Per cui Cibus non sarà solo business, ma sarà anche una profonda attenzione al cibo nel dibattito sociale, e sarà una vetrina importante per il Made in Italy, per cui vi aspettiamo tutti a Parma dal 3 al 6 maggio.
Senta, ma lei è ottimista, adesso non le voglio far tirare fuori la sfera di cristallo e neanche essere, insomma, troppo gioioso oppure negativo. Il settore sta andando bene, andrà bene, oppure ci sono troppi interrogativi ancora?
Ma è un settore resiliente, che ha saputo affrontare la pandemia lavorando duramente, non venendo mai ai propri impegni, ovvero quello di far trovare sempre i prodotti sugli scaffali. Io per lavoro giro molto il mondo, è successo in alcuni paesi di trovare scaffali vuoti, assenza di beni di prima necessità alimentari. Devo dire che l'industria alimentare italiana e la distribuzione italiana hanno, nonostante il momento sia difficile, collaborato e fatto un grandissimo lavoro. Non saremmo, e qui lo dico con orgoglio e ottimismo, i più bravi al mondo, non solo nella produzione, non solo nella trasformazione e nella direzione, ma anche nella distribuzione. Per cui sì, sono ottimista, credo che si potrà vedere, come diciamo qui, la fine del tunnel, per cui sì, diciamo che il settore c'è, è forte e sano e guarda sempre avanti con ottimismo.
Grazie dottor Caravita. Riccardo Caravita, Cibus and Food Brand Manager, Cibus, la fiera dell'agroalimentare, 3-6 maggio. Buona giornata e buon lavoro, grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi.
Daily on Air, The Sound of ADV, 24esima puntata qui dalle frequenze di Radio Atlanta con Davide e Silvia. Abbiamo appena sentito il dottor Riccardo Caravita parlare di Cibus e oggi, in questo momento, andiamo a finire nella nostra amata rubrica del Daily Sport, che viene fuori dal Daily Sport, la nostra esperienza editoriale che potrebbe tornare da un momento all'altro. Abbiamo appena sentito intanto gli Spiritualize, ossia la psichedelia e il Britpop che si incontrano dal 1990. Jason Pierce, soprannominato J Spaceman, a seguito dello scioglimento del suo grandissimo progetto Spaceman 3, ha realizzato con gli Spiritualize 8 album in studio, tra cui ricordiamo Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Oggi a tutto appare bellissimo, dice ironicamente il nostro Jason Pierce nel nuovo album degli Spiritualize, dal quale abbiamo ascoltato questa Best Thing You Never Had The Song. Per molti nulla giunge, per altri chi se ne frega. Oggi insomma abbiamo il solito mix tra space rock, crooning, accenni di country e di rumore. E adesso Daily Sport con il nostro naturalmente esperto in comunicazione e marketing Daniele Bologna, in linea telefonica da San Paolo in Brasile, ovviamente, dove sta giocando a pallone con i grandissimi funnamboli del gioco del calcio. Ma con lui parleremo di content governance, cioè il mercato sportivo digital, i dati di Tron. Caro Daniele, buongiorno, tra un palleggio e l'altro.
Buongiorno.
Sì.
Ma io non sono a San Paolo.
Come non sei a San Paolo?
No, ve l'ho detto già la settimana scorsa, avevo un impegno professionale, ho recuperato un'intervista di cui parleremo proprio ora, mentre invece oggi sono stati impegni, come dicevi tu l'altra volta, di traffico, insomma, non sono riuscito a raggiungervi, di questo mi dispiaccio, però sono con voi anima e cuore.
E a parlare di questa content governance.
Sì, la content governance, che è un argomento sempre più strategico. Uh-huh. Perché stiamo parlando di articoli sportivi, no? Quindi proprio siamo nella parte hard del mercato sportivo, cioè le cose che usiamo, l'abbigliamento che utilizziamo quando facciamo sport. Ebbene, content governance, perché il 66% delle aziende che producono materiale sportivo di ogni tipo è impegnato in una trasformazione digitale e, attenzione, la cosa ancora più significativa, il 25% degli acquisti degli italiani in questo segmento sarà online entro il 2023.
Quali fattori contribuiscono a spingere questo andamento, questa ripresa?
Sì, mi capisci che di fronte a uno scenario del genere diventa ovviamente fondamentale gestire in maniera efficace i contenuti digitali. Ecco perché si parla di content governance, cioè bisogna governare i contenuti digitali, indirizzarli, farli nel modo migliore per trasferirli agli utenti, in modo che poi ci sia un ritorno che deve, per la parte finale e decisiva, trasformarsi poi in esperienza d'acquisto. Quindi si tratta di governare l'esperienza utente con l'integrazione omnicanale del touchpoint. Ricordo, prima di dirti velocissimamente quali sono i fattori di cui mi chiedevi più incisivi, sì, dentro questo quadro di content governance, che questo settore, Davide, ha avuto ovviamente un rallentamento dei consumi dovuto alla pandemia. Infatti PVC ci dice che è stato perso un 15%, no? nell'anno e mezzo in cui la pandemia purtroppo ci ha permesso di vivere in maniera poco ortodossa.
Ci ha tagliato un po' fuori,
ma ora il settore si è già ripreso. C'è una fase di sviluppo notevole. Sempre PVC dice che la previsione di fatturato salirà entro il 2023 a oltre 6,3 miliardi di euro. Quindi i fattori: abbiamo un mercato in netta espansione di nuovo dopo la pandemia. Il fattore principale è che stiamo molto attenti al nostro benessere fisico. Sì. Tu sei il primo, no? Sì. Tu fai yoga la mattina, anche Silvia fa yoga.
Certo. Mi alzo alle 6.
Sì.
Vedi, salutate il sole, fate queste cose. No? Allora, non bisogna nemmeno poi dimenticare la tendenza a prediligere un abbigliamento comodo, che è venuta fuori proprio nei mesi di smart working e di lockdown. Tra l'altro lo smart working lo stiamo ancora facendo. Da ultimo hanno contato, Davide, gli incredibili risultati sportivi del 2021.
Eh sì.
Quando ad esempio vincemmo gli europei di calcio dopo la vergogna di quest'anno.
E soprattutto vincemmo... nell'atletica, una cosa indescrivibile, mai successa.
Abbiamo vinto tutto il 2021. Sì. Bene, per chiudere questo capitolo, la crescita del settore quindi è accompagnata da una spiccata propensione al digitale.
Sì.
Il 32% dei consumatori preferisce l'online ai negozi fisici. Ribadisco, l'ho già anticipato all'inizio, che entro il 2023 il 25% degli acquisti sarà digitale. Quindi a questo punto è fondamentale non farsi trovare impreparati. Due imprese su tre stanno già affrontando un percorso di trasformazione digitale, devono riuscire a vendere i loro prodotti dentro la rete, quindi ci sono grandi investimenti finalizzati all'e-commerce, al digital marketing. Nel 53%, attenzione, dei casi arrivano fino al 5% del fatturato, come dice la ricerca Digitale Sport, in particolare elaborata dall'Osservatorio Assosport in Digital Enterprise Lab dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che tu, caro Davide, conosci molto molto bene.
Esattamente. E con questo chiudiamo il nostro capitolo degli sport e ci approcciamo alla terza proposta musicale di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 29 aprile 2022. Si chiama David West, ha pubblicato Jolly in the Bush, è il terzo album solista di questo personaggio emblematico della sua carriera musicale. Non è mai contento sto personaggio di percorrere una sola strada, fa gelido cabaret sintetico, indie pop tintinnante, glam rock di basso profilo, ma non che significhi brutto, è che proprio sta a basso profilo. E insomma, c'è grande melodia, una visione leggermente distorta del pop e una voce comunque affidabile. E allora questa qua è 1816, David West. The ice is on the lake. Gave me a lifeline. There's a bit of dust over us. And there is the sunshine. The way we walk to know soon to forget. The side of time. Pregnant in London. Time's Daily On Air, The Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta, 24esima puntata, 29 aprile 2022. Siamo giunti all'ultima rubrica della nostra giornata, il Daily Trend. Ritorniamo un po' sui nostri focus. Come sarà la pubblicità online tra 5 anni? Silvia, secondo te?
Sicuramente sarà preponderante, anzi Daniele, spiegaci un po' cosa succederà, se hai qualche dato che ci racconta come esploderà la pubblicità digitale.
La pubblicità fra 5 anni, Silvia, è veramente, bisogna avere non una ma non so quante sfere di cristallo per rispondere a un quesito simile. È un po' come riuscire a rispondere a chi passerà il turno della Champions League tra Real Madrid e Manchester City e andrà in finale dopo la meravigliosa partita che abbiamo visto. C'è chi ha provato a rispondere, cioè c'è chi ha provato a dire come sarà la pubblicità.
Ah, vedi che qualcuno ci prova.
L'ho trovato. E ci dice, oltre a essere uno che di queste cose ne sa parecchio, ci ha spiegato anche quando e come. Weborama è un'azienda leader al mondo nell'intelligenza artificiale semantica. E che fa Weborama? Offre importantissime soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare la conoscenza del comportamento del consumatore. Grazie ai suoi studi riesce a dettagliare e precisare al dettaglio estremo, proprio ci legge nel pensiero. Perché? Perché usa l'intelligenza artificiale. Sono stati i primi. Adesso l'intelligenza artificiale è anche semantica. Serve per abbinare perfettamente messaggi pubblicitari e clienti. I centri di ricerca di Weborama stanno sviluppando quindi la nuova frontiera della semantica applicata all'intelligenza artificiale. Qual è il punto cruciale, che poi spiegheremo un poco meglio e andremo un poco più in profondità? Cominciamo a dire che la pubblicità fra 5 anni dovrà essere in grado di riconoscere immagini o video senza testi o senza audio a corredo, abbinarli ai contesti appropriati, spararci la pubblicità perfetta dedicata ai nostri interessi senza che nemmeno noi ce ne accorgiamo.
Facci qualche esempio.
Sì, guarda, allora, perché poi Silvia ha detto bene, ovviamente la pubblicità fra 5 anni sarà molto più personalizzata e molto più digitale. Quindi digitale e one to one, rete e personalizzazione. Questo è il futuro della comunicazione. Tra 5 anni sarà per lo più online, anche perché i consumatori compreranno sempre di più online.
Come abbiamo detto allora, prima, tra l'altro.
Sì. Esatto. Facciamo un esempio, così evitiamo di descrivere troppo tecnicamente qual è il frutto delle ricerche che si fanno in questo capo, dove Weborama è stata pioniere, capostipite ed è assoluta protagonista. Allora, Davide e Silvia e tutti gli ascoltatori sono online e compare in quello che sto vedendo un'immagine, diciamo, non so, di una donna con un passeggino, una mamma col passeggino. Ecco, cosa succede? Il sistema riconosce l'immagine, la legge, la interpreta. Quando dico sistema vuol dire una soluzione assolutamente tecnologica. Noi non la vediamo, non la sentiamo, ma lei c'è e lavora. Riconosce l'immagine, suggerisce al cliente, quindi all'azienda spender, di inserire in quel momento, che ne so, la pubblicità di pannolini per bambini. Ad oggi, già oggi, quello che è possibile, quello che la tecnologia permette, è analizzare e profilare il contesto di un'immagine o di un video, sì, ma solamente analizzando il testo di accompagnamento a quell'immagine, oppure lo speakeraggio, comunque il parlato. C'è la trascrizione automatica e quindi poi parte l'advertising. I prossimi anni invece vedranno affiancarsi al riconoscimento dei testi, attenzione, questa è una rivoluzione, anche delle immagini e i video stessi. Ed è su questo che proprio i centri di ricerca di Weborama stanno lavorando.
Ma il rendimento delle campagne se ne avvantaggerà per forza di cose, sì.
Domanda che anch'io ho posto quando ho cercato di capirne di più su questo tema, domanda assolutamente fondamentale. Il rendimento delle campagne. Allora, queste soluzioni molto sofisticate la devono migliorare, no? Ad esempio Andrea Scotti, che è proprio il General Manager Italia di Weborama, ha spiegato che in un contesto attuale, attenzione, anche questo dato qua è sbalorditivo, anche se lo conosciamo tutti, però ogni volta che lo leggo o lo sento è sbalorditivo. Nel contesto attuale il 90% delle persone preme, appena lo vede, il tasto salta annuncio.
Ecco, appunto, quindi?
Quindi il 46% deriva intanto che quasi la metà della pubblicità non viene mai visualizzata, secondo me anche di più. Però cosa deve succedere? Che il formato innovativo che si sta studiando deve inserirsi con descrizione nella visione del video e non lo interrompe, non va a impattare sulla qualità dell'esperienza dell'utente e migliora sensibilmente il rendimento delle campagne. Perché l'analisi del video rende tutto molto più immediato e preciso, scegliendo anche il momento, la posizione e la modalità perfetta per non interrompere quella visione, quell'esperienza e quindi quell'ingaggio che l'utente sta avendo e che la pubblicità tende a infastidire. Per ora vi do un dato, poi è chiaro che andrà verificato nel tempo, l'applicazione di questi prototipi tecnologici sembra stiano registrando un incremento della visibilità della pubblicità del 90% e anche particolare non meno importante, un aumento del tempo di esposizione.
Quindi, se ho capito bene, si inseriscono proprio nella mia esperienza e quindi io non li salto perché mi piace vederlo. Più o meno.
Allora, arrivare a dire che ti piace vederlo sarebbe
l'apoteosi.
L'apoteosi, arrivo a dirti, abbiamo fatto il liceo classico, l'apogeo sarebbe, okay. L'apogeo, cioè il punto massimo per un pubblicitario. Silvia, senz'altro questa cosa permette almeno di non infastidire. Cioè,
ecco.
Alla fine credo che accontentarsi di questa possibilità sia essenziale. Un po' come Macron, che ha vinto le elezioni in Francia, è rimasto presidente della Francia, pur non stravincendo, no? Vincendo un ballottaggio. Ecco. E diciamo che siamo a un ballottaggio.
Okay.
Tra la situazione di oggi e la perfezione c'è una via di mezzo, che è quella di cercare di infastidire il meno possibile. Chiudo dicendovi che nei prossimi anni senz'altro assisteremo a una vera e propria rivoluzione tecnologica che sarà incentrata per lo più sull'intelligenza artificiale semantica, di significato. Il futuro sta in questa dimensione. Poi tutto questo nel metaverso avrà la sua esplosione definitiva, però è questo il tema. La pubblicità fra 5 anni dovrà tenere conto di questo e soprattutto sembra che su questa linea, procedendo in questa direzione, potrebbe davvero permettere alle aziende di vendere di più e anche più velocemente. E con questo io direi che avrei finito questa analisi.
Grazie Daniele, ti
Grazie
salutiamo.
Io ti saluto, sì, perché essendo pieno di impegni e di cose, devo trovare notizie, insomma.
Mi raccomando.
Devo lasciarvi, devo correre.
E ci sentiamo venerdì prossimo. Mi raccomando.
Assolutamente sì. Vi ringrazio e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando.
A presto, grazie.
Ciao Daniele.
Grazie,
buona giornata.
Buon ascolto.
Ciao. E siamo arrivati all'ultimo stadio di questa puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Cara Silvia, nel salutarti e nel rinviarti a mercoledì prossimo, saluto tutti quanti e il ciao arriva grazie anche a Daniel Rosen. Daniel Rosen, che per quasi 2 decenni è stato alla metà del duo creativo dei Greasy Beer, un mix di art rock e pop barocco, che ha avuto una grande influenza nell'inizio di questo 21esimo secolo, nei primi 10-15 anni, in quel di Brooklyn. Ma qualcosa è cambiato, perché Daniel soprattutto nel momento dello stacco pandemico, ha deciso di lasciare New York e se n'è andato in New Mexico, Santa Fe, dove ha allestito uno studio casalingo, ha ripreso strumenti dimenticati nel tempo, un basso verticale pari, un violoncello, e si è immerso nella sua musica. Finalmente ha dato vita a questo album solista che si intitola You Belong There. E questa è Unpeopled Space. Daniel Rosen, ciao Silvia.
Ciao Davide, arrivederci a tutti.
Buona giornata. Thank you.